Allora, cari fratelli e sorelle, dobbiamo fare un lavoro importante, un lavoro che tutte le domeniche, non solo tutte, lo dobbiamo fare tutti i giorni della nostra vita. Adesso vediamo attraverso la parola del Signore se ci può aiutare a capire meglio quelle che sono le nostre richieste, quella che è la nostra posizione ogni giorno. Perché questo è il problema, perché l'abbiamo detto tante volte. Non sono le nostre opinioni quelle che contano davanti al Signore. Adesso vediamo. Leggiamo nel Salmo 119 i versetti dal 129 al 136, pagina 613. Ah, meglio di no, va bene. Al 129, dal 129 al 136 i versetti. Mara?
Le tue testimonianze sono meravigliose, perciò l'anima mia le osserva. La rivelazione delle tue parole illumina, rende intelligenti i semplici. Apro la bocca e sospiro per il desiderio dei tuoi comandamenti. Volgiti a me e abbi pietà, come usi fare con chi ama il tuo nome. Guida i miei passi nella tua parola e non lasciare che alcuna iniquità mi domini. Liberami dall'oppressione degli uomini e osserverò i tuoi precetti. Fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi statuti. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi, perché la tua legge non è osservata.
Grazie. Ci sono molte cose in questo, uno dei salmi che parla della parola di Dio, parla praticamente, lo Spirito del Signore esalta la sua parola in tutto questo salmo, però così sono stati scelti questi versetti che ci permettono di guardarci se noi siamo nella condizione di imparare qualche cosa da colui che scrive questo, e perché prega non col suo cervello, capito, con le sue parole, tante volte incomprensibili, ma prega attraverso lo Spirito. Vedete come sono diverse le cose. Prega attraverso lo Spirito. E io vi invito a guardare il versetto 133 che dice: guida i miei passi nella tua parola e non lasciare che alcuna iniquità mi domini. Cioè, non so se è chiaro il concetto. Guida i miei passi nella tua parola. Cioè, quindi, se noi anche nella parola del Signore andiamo per conto nostro, non è la stessa cosa che anziché il Signore guidi i tuoi passi affinché nessuna iniquità mi domini. Poi, leggiamo ancora un passo, l'abbiamo letto più volte, ma non fa male. Matteo, capitolo 12, i versetti che vanno dal 31 al 37. Vanno dal 31 al 37. Vai, leggo un altro volontario, Rosi.
Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato, né in questo mondo né in quello futuro. O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.
Allora, io non so se l'uomo si rende conto degli avvertimenti che vengono dal Signore, ma parlo dell'uomo, del credente, perché è ovvio che chi non crede è escluso da tutto questo. Quindi la lotta non è tra chi crede e chi non crede, cioè ma chi, tra chi presume di credere, capito? E chi crede, no? Adesso poi, ma vorrei che in questo passo si osservassero un paio di cose. Allora, razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Ma non solo, capito? Non solo se tu dici delle cose buone, ma anche delle cose vuote, prive di senso. Cioè, agli occhi di Dio. E questo è il problema. Perché finché parliamo fra di noi, il problema non c'è. Perché possiamo parlare di ciò che si vuole, ma il problema non c'è. E il problema è quando parliamo invece riferiti al Signore, quando parliamo di Lui, quando esprimiamo delle opinioni di Lui. Si possono esprimere, sai, uno cosa vuoi dire? Ma cosa vuoi che io esprima del Signore? Che se io dico che è buono, va tutto bene, no? Sì, certo, dire che è buono lo possono dire tutti, no? Non è che se tu senti la Chiesa Cattolica dire che Dio non è buono, però poi purtroppo, cioè, i risultati sono visibili. Allora, dobbiamo cercare il discrimine del problema. Più avanti dice, nel versetto 36, io vi dico, non sono io che parlo il Signore, che di ogni parola oziosa sarebbe vuota, cioè che non ha senso davanti a Dio. Cioè, una parola senza senso, oziosa, senza senso. Non è che la parola si mette lì a dormire, dice ozioso. Parola senza senso. Che avranno detta gli uomini, quindi è ovvio che non quando si parla fra di noi, quando si parla nei confronti del Signore, o si parla di Lui, renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Cioè, vedete che non è proprio una cosa così tenera tenera come molti pensano che sia. Poi leggo io, però, perché non ci sono cose grandi da leggere stamattina, non leggeremo tanta volte, non è che c'è bisogno di leggere il quintale di roba, ma allora Romani 3:1-4 dice così, pagina 1118, ma sono quattro versetti, ve li leggo io e poi li verificate. Qual è dunque il vantaggio del giudeo? Qual è l'utilità della circoncisione? Grande in ogni senso. Prima di tutto perché a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Che vuol dire, infatti, se alcuni sono stati increduli, la loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio? No di certo, anzi, sia riconosciuto Dio veritiero e ogni uomo bugiardo, come ha scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole. fratelli e sorelle. Fratelli e sorelle, quanto importanti sono queste cose affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sarai giudicato. Cioè, se non siamo mossi dallo Spirito, è meglio tacere. Nel Tempio ebraico l'abbiamo detto tante volte, a Torino abbiamo letto: bada davanti chi ti trovi. Allora, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Bene? Poi andiamo a guardare ancora un altro paio di cose, vabbè, ma la conosciamo tutti. In Galati 2, 18, 21, leggo io, anzi leggo prima in Corinzi leggo il versetto 12 del capitolo 6, dice: ogni cosa mi è lecita, la conoscete tutti, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. La parola dominare, avete capito il senso? Dominare da nulla. Allora, poi andiamo ancora, l'ho segnato, spero di trovarlo qua presto, eccolo qua. No, non è questo. No. Mi sono segnato Galati 2, 18, 21, adesso lo trovo e me ne esco. Evidentemente ho messo un segno sbagliato. Ci siamo quasi, Infatti, se riedifico quello che ho demolito, questo è il nostro problema, fratelli e sorelle. Questo è il nostro problema. Se riedifico quello che ho demolito, cioè, ovvio che quando io divento credente, ciò che l'ho demolito deve essere demolito. Mi dimostro trasgressore. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto la legge affinché io viva per Dio. Viva per Dio, teniamo anche conto questo. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Un'altra cosa. La vita che vivo ora nella carne, cioè in questo momento, nei giorni, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Punto. Cioè, ma io mi chiedo veramente, di che stiamo parlando? La vita... Allora, quando dice sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, domanda, cari fratelli e sorelle, perché io certe volte mi vengono dei dubbi. Non riguardo a voi, mi vengono i dubbi in generale, no? Riguardo a vari comportamenti nella fede, eccetera. Dico, ma se Cristo vive in me, ma vive in me, scusa, solo un'ora alla settimana, non dovrebbe vivere 24 ore al giorno? Perché se no io sono morto, come lo spirito che torna a Dio a chi l'ha dato. No, io sono morto se non è questo il problema. Ma torniamo a noi, perché il nostro problema siamo noi. Io non posso venire qui a raccontare la bella canzoncina, no? E poi ci andiamo tutti a casa felici e contenti, ci facciamo un bel pranzo, ci riempiamo il pancione e poi tutto bene. Ma tutto bene non è vero, cioè va tutto bene che poi, questo va tutto bene, ma prima di fare questo, che tutto vada bene, dobbiamo regolare quello che è il nostro rapporto con Dio, se è vero che abbiamo un rapporto, perché guardate, siccome è il Signore che sceglie, non sono io che posso decidere chi Lui ha scelto, cioè non sono io, e questa la dobbiamo capire, questa cosa qua, perché lo dice chiaro, l'abbiamo visto anche l'altra volta, non sono io. Non siete, sono io che ho scelto voi, non siete voi che avete scelto me. Dice, ma allora a questo punto? Io perché sceglie uno e non l'altro, non lo so. Lo presumo, perché egli nella sua... Siccome il tempo per lui non esiste, per noi è una cosa che non riusciamo a capire questa, vuol dire che già tutto è stato realizzato, non è che c'è bisogno di realizzare, quindi quelli che sono qua ci sono i salvati e quelli che non sono salvati, io mi auguro che tutto siano salvati. Questo è l'augurio, l'auspicio che ogni credente deve avere, questo deve essere il nostro atteggiamento, sicuro. Però, vediamo, allora, il problema, io devo pormi delle domande, è vero, quanto c'è di me nella mia fede? Quanto c'è di me? È una lotta in me stesso, quanto c'è di me? In quello che io sono? In quello che dovrei, quello che Cristo dovrebbe vivere in me, quanto c'è di me? E so che è una lotta grande, no? Che mi annebbia la vista. Questa è una guerra, fratelli. Se non si fa questa guerra, ricordatevi che c'è scritto di combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi. Se questo è il combattimento, no? Noi pensiamo sempre di combattere contro il testimone di Geova. Contro tutti no fratello, il combattimento è contro noi stessi, il combattimento non è contro carne e sangue, la carne riguarda, non è solo la carne con i muscoli eccetera, è proprio il senso, anche i ragionamenti, capisci, che sono carnali, capito? Noi pensiamo sempre solo, non solo la carne, il ventre, ma anche questo. Noi pensiamo sempre che noi dobbiamo contro noi stessi, e questo è il primo combattimento che noi dobbiamo fare, fratelli e sorelle. Come posso vedere le scritture con chiarezza se non riesco a dominare me stesso? La scrittura qua parla di dominio, di dominare me stesso, questo è il primo problema. Cioè l'autocontrollo, come faccio ad avere l'autocontrollo di una macchina se non ho la patente, non la so guidare? E sono in uno stato di ebbrezza, non mi ricordo chi leggeva prima qualcosa. No, se io sono in uno stato di ebbrezza, come faccio? Cioè se io non so come devo fare. Allora, perché ci chiamano signor Tizio, signora Caio, si fa l'esempio, eccetera, eccetera? Perché questo implica che hai un dominio, che implica che tu hai delle proprietà, hai delle cose, ma che hai dei beni materiali comunque, e allora dicono signore, una volta il signore era quello, cioè che vuol dire che tu sei padrone di certe cose. Ma soprattutto implica una cosa, magari tu non hai proprio niente di tutto questo, ma soprattutto implica che tu dovresti avere il dominio almeno su te stesso. È difficile questa cosa. Dovresti avere almeno il dominio su te stesso. Siate lenti all'ira, ma soprattutto non lasciatevi dominare da alcuna cosa. L'abbiamo visto prima, no? Mi pare in Corinzi. Dice io, tutto mi è utile, però dice io non mi lascerò dominare da nessuna cosa. Vedete, passioni umane, pulsazioni, rimorsi, risentimenti, scarsa considerazione degli altri e di noi stessi. Il più delle volte ci rendono come un fiume in piena, e travolgiamo qualsiasi cosa. Ma questa non è una giustificazione per dire non riesco a dominare me stesso, perché sono un essere umano, perché tanto, cioè, è così. E invece è proprio il contrario che il Signore ci sceglie per il contrario, non per questo. Il Signore ha fatto le scelte, lui sa che scelte ha fatto. E ti conosce molto bene, Signore. Siamo noi che pensiamo che gli dobbiamo anche dire, Signore, sai che ho fatto quella cosa? Certo che lo sa il Signore, non è che c'è bisogno che tu glielo dica. Possiamo dire noi che abbiamo creduto? Noi possiamo dire che abbiamo creduto? Che le nostre giornate siano vissute senza la pace di Dio che ci governa? Se queste giornate sono vissute senza questa pace di Dio che ci governa, possiamo dire che abbiamo creduto. Ma tutti credono. Quanti milioni di religioni ci sono? Tutti credono. Vedete, il laccio di Satana, come si dice, di solito si dà sempre la colpa a Satana, ma il problema primo siamo noi. Perché questa è la questione. Satana esiste, fa il suo lavoro, ma sai, È troppo comodo dare le colpe a lui. Lui ce l'ha da prima della fondazione del mondo, ma il problema è per non voler guardare dentro me stesso, è lui! È stato lui. Io non voglio giustificare Satana in nessun caso perché è già condannato. Però sono... Questo laccio, questa rete, sono gettate per quelli che non sanno dominare se stessi. Sapete che significa? Non sanno dominare se stessi. E gente dalla mia parte, sai cosa dicevano? È gente da poco. Gente da poco. Ma quando si parlava delle cose umane? Quando uno si ubriacava, diceva, mentiva in continuazione, diceva una cosa, non ti potevi fidare, diceva un uomo da poco. Mentre c'erano le persone che dicevano, non c'è neanche bisogno che tu mi scriva un foglio, perché mi basta la tua parola. Perché erano uomini di onore. E chi stiamo parlando? Oggi queste cose qua sono fantascienza ormai. Capisco che dominare se stessi non è una cosa facile. Non è una cosa facile. Ma è indispensabile, perché noi siamo credenti. Anche perché il più delle volte siamo noi stessi che andiamo direttamente contro... Non è che c'è la rete che ci prende. Siamo noi che andiamo contro la rete. Avete visto come quegli uccelli che volano... Non la vedono, ma ci vanno contro. Non la vedono e ci vanno contro. Allora, vedete, già dominare se stessi forse, cioè voglio dire, dominare se stessi forse è la cosa più difficile nel cammino della fede. E poi, come abbiamo visto prima, è la lingua che va, il più delle volte va da sola, senza controllo, come una briglia sciolta. Ma la verità è che noi vorremmo essere persone che dominano se stessi, noi, e noi piacerebbe dominare noi stessi, no? Perché per dedicare la nostra vita al Signore, quante belle intenzioni che abbiamo! Noi abbiamo delle belle intenzioni, perché vorremmo dominare noi stessi per dedicare la nostra vita al Signore, un domani forse, chissà quando. Quando mai? C'è una canzoncina che dice poi chissà... nel tempo del 2030, nel 2070, boh. Ma ci mancano forse le forze perché il nostro io ci inganna. Questo è il problema. E il problema è sempre il nostro io. No, noi diamo sempre la colpa agli altri. Facendoci rimandare sempre a dopo quello che invece dovremmo fare adesso. Cioè che dobbiamo fare adesso. Dopo. Nell'attesa che io cambierò. E nel frattempo i figli diventano grandi, i nonni diventano giganti, bianchi e muoiono, con tutto quello che volete. Il salmista, come abbiamo detto prima, adesso consideriamo questo salmo, no? Il salmista, come abbiamo letto poc'anzi, state attenti perché questa è una parte importante anche del... Tutto è importante, ci sono delle cose centrali. Il salmista si rende conto di questo attraverso lo spirito, non perché è intelligente, attraverso lo spirito si rende conto e chiede a Dio questo, richiede, dice, guida i miei passi nella tua parola, hai capito? Non andare da solo sbandato, ma guida i miei passi nella tua parola e non lasciare che alcuna iniquità mi domini. Perché? Ma guardate che è straordinaria questa cosa. Allora in questa richiesta vedete la differenza tra l'uomo di Dio e uno che crede di essere uomo di Dio e non lo è. La differenza è che egli sa di essere vulnerabile, capisci? È per quello che dice guida i miei passi. Non dice io leggo la tua parola e sono, cioè, sicuro. Invece guida i miei passi nella tua parola e non lasciare che alcuna iniquità mi domini. Quindi la differenza è che egli si sa di essere vulnerabile, si rende conto che la sua iniquità potrebbe dominarlo. Hai capito la differenza? Cioè, egli sa che la sua iniquità potrebbe dominarlo. Cioè, egli sa di essere in pericolo. Ogni giorno, ogni momento della sua vita. Per questo è una preghiera di umiltà che egli rivolge a Dio. Vedi, l'uomo di Dio è cosciente della propria vulnerabilità. L'uomo di Dio è cosciente di questo. Sa che potrebbe cadere nel laccio dell'iniquità e restarne soggiogato. Lo sa. L'uomo di Dio lo sa questo. E questa è la grande differenza. Il salmista, questa è una preghiera di umiltà. Prima chiede di essere liberato da se stesso. Nel versetto 134, no? Poi dice liberami, quindi fa in modo che alcuno, prega il Signore che alcuna iniquità non lo domini. Poi dice liberami dall'oppressione degli uomini, perché è un altro laccio. Quindi prima da me stesso liberami, poi dall'oppressione degli uomini. E affinché io possa osservare i tuoi precetti. Capito? Fratelli e sorelle, sta facendo richiesta di libertà assoluta in umiltà. Liberami dall'oppressione degli uomini e osserverò i tuoi precetti. Quindi prima da se stesso, poi dagli uomini. Perché se uno non è libero è un bel problema. Questo è uno dei primi problemi con il Signore. Grande, grande, grandissimo problema. Liberami dall'oppressione degli uomini e osserverò i tuoi precetti. E dopo ancora dice fa risplendere il tuo volto sul tuo servo. Dopo, solo dopo diventa servo. Solo dopo diventa servo. Tutto questo appunto avrebbe portato ad osservare i suoi precetti, a contemplare la legge di Dio in serenità. Lo avrebbe ancora condotto a una richiesta successiva. Dopo questo avrebbe detto, dopo che diventa servo, dice, fai risplendere il tuo volto sul tuo servo. Dopo. Vedete, c'è tutta una serie di passaggi. Noi invece siamo abituati tutto e subito, come i bambini nell'asilo. Oh, tutto e subito. Ora, dopo questa scaletta di condizioni, egli può dire di essere servo. Non so se vi state perdendo. Ci stiamo perdendo? Solo dopo questo gli può dire di essere servo. Allora, il servo, vedete, il servo si muove sempre in condizione di umiltà. Sempre. Ricercando che cosa? Ricercando non il suo atteggiamento, il suo pensiero, ricercando la volontà del Signore in ogni cosa. In ogni cosa. Non per nulla, nel giudizio finale, Gesù dice, vieni buono e fedele servitore. Perché parla di servitori. C'è una cosa automatica. Diventa automatica, dopo tutta una scaletta, diventa automatica che tu diventi servitore. Se, come abbiamo letto in un altro passo, il sale non serve a niente, è destinato ad essere gettato, ad essere calpestato dagli uomini. Ora, io mi chiedo, fratelli e sorelle, quanti servono il Signore, anche qua dentro? Quanti servono veramente il Signore? Non c'è bisogno di andare di casa in casa, di porta in porta o di finestra in finestra. Ma personalmente, individualmente, servono il Signore. Perché c'è un rapporto di servitù. Quanti invece pretendono di essere serviti? Perché, capisci, per il solo scopo che io ho accettato il piano di Dio, cioè che mi sembra una cosa lucida com'è, dico, beh, è solo per questo motivo io pretendo di essere servito dal Signore. Adesso in avanti tu, Signore, devi fare tutto per me. Capisci? Perché hanno le proprie opinioni, capite? Sono due cose, è molto pericoloso questo. Allora, come dicevo all'inizio, se io sono dominato da me stesso, ho solo un'opinione del Signore, ma non sono un servitore. Allora, se io sono dominato da me stesso, non so se mi sto spiegando, stiamo cercando, fratelli, di far venire fuori la liberazione, cioè capire dov'è il problema, no? Perché se no non cresciamo. Allora, il problema non sono quelli di fuori, il problema sono io, quanto riesco a dominare. La parola di Dio è chiara, è semplice. Poi dice ancora un'altra cosa. Nel versetto 130 dice: la rivelazione delle tue parole, prima quello 129 dichiara meraviglioso, ma nel versetto 130 dice: la rivelazione delle tue parole, attenti, rende, allora, illumina e rende intelligenti i semplici. Ma Gesù non dice niente di diverso. Siate semplici come colombe e prudenti come serpenti. I semplici. Cerchiamo tante volte nella scrittura di vedere quanto collima con i nostri ragionamenti per vedere se ho ragione io, non se ha ragione la scrittura. Questo ce la dice lunga su quanto io sono servitore del Signore. Questo ce la dice lunga su quando il Signore mi può scegliere o meno. Cioè, come fai tu ad andare davanti al Signore e fare i tuoi ragionamenti? Invece di vedere quali iniquità mi dominano ancora, è questo quello che dobbiamo vedere, quali iniquità mi dominano ancora e mi impediscono di essere un vero servitore. E questo è quello che io dovrei guardare. E questo è quello che io dovrei guardare, fratelli e sorelle. Perché siamo... cioè noi dici, ma io non so, mi trovo in questa condizione, sono un credente, fuori c'è tutto lo schifo e tutto, ma io devo guardare a me stesso, lascia perdere fuori, lascia perdere queste barzellette, fuori c'è già tutto lo schifo che conosciamo, non c'è bisogno. Cioè, per dire, ricordiamo la storia del fariseo e del pubblicano. Allora io invece devo guardare a me stesso, il mio problema, se no io non me ne esco. Allora, l'altra volta abbiamo visto che il Signore che conosce i suoi, è Lui che li sceglie. Non c'è ombra, io mi posso ammazzare, Signore, Signore, voglio appartenerti e tutto. E conosciamo bene la frase, dice, chi ti conosce? Sciò, vattene. Ma non vattene così, lo dico io, in senso, lì non sarà così, no? Allora, la rivelazione delle parole di Dio rende intelligenti i semplici. Non i complicati, i semplici. Chi manca di intelligenza però, stiamo attenti, che adesso vediamo anche chi sono gli intelligenti, chi manca di intelligenza la chieda a Dio che la dà. Allora, ma se non sei semplice è difficile che anche una piccola richiesta tu riesca ad ottenerla, perché tu pensi di ottenere, come dice la scrittura che condanna, dalla moltitudine delle tue parole pensi di ottenere il favore del Signore. Allora come se ne esce da questo? Dio guarda al cuore e sceglie i suoi servitori. Anche se non sono intelligenti, oh, questo è il bel risultato. Dice, allora non bisogna essere intelligenti, perché Dio ha nascosto ai grandi intelligenti, no, ai savi, no? Quindi Dio ti sceglie anche se non sei intelligente, guarda il cuore però, stai attento. Allora, anche se non sono intelligente, Dio mi sceglie per questo. Perché? Perché poi è Dio che mi rende tale. È Dio che mi rende tale, capisci? È Dio che mi rende intelligente, non io. È Lui che mi rende intelligente. Non sono i suoi servitori che pescatori, popolani, ma Dio li illumina. Ma Dio li illumina. Allora, ognuno deve guardare la sua storia. Io guardo la mia e dico, mamma che bestia, Signore. Una bestia completa. fatta di che cosa? Dei cinque sensi, dominato completamente dai cinque sensi. Un buio, un'ignoranza mostruosa nella mia mente. Posso dire che il signore Macedo che è intelligente. Ma che intelligente? Una bestia totale. E adesso mi rendo conto. Adesso non dico che sono intelligente. Dico che il signore mi spiega le cose. Mi spiega le cose, me le fa capire. Capito? Perché io cerco con semplicità il suo volto. Si dice il suo volto in senso cerco lui. Allora, e questo deve essere il mio atteggiamento. Ora, se uno pensa di essere un servitore, prima si è svuotato della propria arroganza. Capito? Quando io penso da solo, autonomamente, io sono un arrogante. Arroganza e propria intelligenza. E Dio lo istruirà. Perché rende lo renda un servitore. È Dio che ci rende tali, non siamo noi. Allora se io faccio passi indietro, vado, dico, mamma che bestia, che buio profondo. Come mai adesso qualche cosina in più riesco a vederla, grazie a Dio. Grazie a Dio. Vedete come cambiano le cose. Perché Dio non guarda all'intelligenza, guarda al cuore. E poi è Lui che ti rende intelligente. Allora, uno dei primi problemi a cui va incontro l'arrogante è che non vuole svuotarsi di se stesso. Non vuole svuotarsi di se stesso. E applica la propria giustizia senza timore davanti a Dio e agli uomini. E invece le parole del salmista sono così diverse. Guida i miei passi nella tua parola e non lasciare che alcuna iniquità mi domini. Non fare ragionamenti davanti al Signore per giustificarti o vedere se hai ragione. Lascia perdere, ma di che stai parlando? Ma lascia stare, ma davanti al Signore devi sempre andare col massimo il timore, non dir niente che non ti chiami in causa. I grandi profeti come Isaia, e come tanti altri, gridavano, ahimè Signore, sono un uomo sono nato tutto nell'iniquità, sono un uomo iniquo, sono un uomo delle labbra impure. Capito? Solo quando ti vergognerai di te stesso, dei tuoi peccati, delle tue innumerevoli parole vuote, senza senso e oziose, come dice il Signore Gesù, e ti sarai pentito sinceramente con lacrime, allora questo sarà per te l'inizio di un nuovo cammino. Non so se è chiaro il concetto. Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla, questo lo dice il Signore Gesù, no? Dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Se uno non capisce con quale rigore Gesù dice queste cose e non le teme, è perché è uno stolto che non teme Dio. È uno stolto che non teme Dio e pensa di poter parlare a vanvera, di poter scaricare tutto ciò che gli viene dalla testa. C'è scritto che l'uomo che fa silenzio nell'assemblea, che non sa, passa per saggio. Allora dice, ma noi non dobbiamo parlare. Ma chi sta dicendo questo? Temere Dio significa che questo temere Dio si comincia proprio dalle cose piccole e invisibili, non dalle cose grandi. Dice, ma io non bestemmio. Ma tu non hai bisogno di bestemmiare. Tu sei fuori di senno, capisci? Tu sei fuori. Perché non hai relazione, sei fuori dalla santità. O sei circonciso o non lo sei. Non so come spiegarla la cosa. A me non interessa l'approvazione degli uomini. A me. E penso che dovrebbe essere così per tutti i credenti. A me interessa solo quella del Signore, quella mi interessa, l'unica che mi interessa è che faccio tutto il possibile, non con i miei sforzi, ma con lo spirito che Egli mi ha dato, affinché io lo tema e gli faccio la richiesta, guida i miei passi, Signore, affinché nessuna iniquità mi domini, no? Perché, ahimè, sappiamo tutti quante iniquità ci possono dominare. Allora, il doppio binario, vedete, nel quale ci muoviamo, è il primo problema per la fede. È il primo problema, il doppio binario, no? E cos'è questo doppio binario? Allora, il doppio binario è quello della vita quotidiana, dove ci sguazziamo perfettamente. Poi abbiamo la certezza della salvezza, che è un'altra cosa, è una cosa bellissima. E questo poi ci fa entrare in conflitto con quella che deve essere la vita che Cristo vive in me. Allora, se Cristo vive in me e io sono un uomo di fede, domanda, questo succede per tutte le 24 ore del giorno, non solo per un'ora alla settimana. Mi pare normale questo, no? Se no vuol dire che Cristo non vive in me. Cioè, se io ho i fumi, io ho dei problemi, fratelli e sorelle, dei gravi problemi, allora è meglio che torno possibilmente con tutta umiltà, se sono destinato, non predestinato, se sono destinato alla salvezza, il Signore mi ha scelto, anche questo è un percorso che si può fare. Andrò dal Signore pieno di vergogna per i miei peccati, per le mie innumerevoli parole vuote e oziose e per la mia persona vuota, priva di senso, capito? Ma manco il vapore così. E andrò dal Signore e mi pentirò sinceramente, con lacrime, no? Allora questo sarà per me l'inizio di una nuova vita. Ecco perché nel versetto 136, poi, ma ve lo leggo io, dice: poi fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché la tua legge non è osservata. Ma scendono anche fiumi di lacrime per coloro che veramente hanno un pentimento vero. Allora, Cristo non può vivere in me solo un'ora alla settimana. Questo è il vero problema. Allora capisco che durante la giornata ci sono delle scelte inadeguate che non hanno nulla a che vedere con la presenza di Cristo in me. Sono scelte inadeguate. Allora il problema può essere un altro. Se Cristo vive in me un'ora alla settimana, significa che non è vero che vive in me. Significa che non è vero che vive in me, perché non è, cioè, non esiste, no? Io sono un falso credente. Io sono un falso credente. Allora, questo punto che cosa vuole dire? Vuole semplicemente spingerci a regolare, se non l'abbiamo fatto, a capire la nostra posizione davanti al Signore, il nostro atteggiamento, se è come quello del salmista, che in piena umiltà dice: guida i miei passi nella tua parola e non lasciare che alcuna iniquità mi domini. Questo è un uomo di Dio, parla attraverso lo Spirito, prega attraverso lo Spirito. Non parte da solo, capisci? Scollegato da Dio e dal mondo. Questo è l'atteggiamento. Se no il Signore non l'avrebbe fatto scrivere. Se qualcuno non l'ha ancora fatto, fratelli e sorelle, e si trova in queste condizioni che abbiamo letto oggi, Il Signore ancora una volta è stato pietoso per spronare coloro che si è scelto a cambiare vita, a fare in modo che Cristo viva 24 ore su 24 dentro il suo tempio, che lo dimentichiamo spesso, che sono i credenti. Diversamente, io non sono un giudice, fratelli e sorelle. Io non sono un giudice. Io cerco semplicemente di fare quello che il Signore mi mette in cuore di fare, affinché le persone si rendano conto della loro posizione. Altrimenti c'è ancora un'altra strada. Lasciamo perdere di frequentare una comunità. Se io non sono certo della mia... Sono certo solo che la parola di Dio sia giusta, il suo problema, il suo piano sia giusto. Ma io devo guardare se sono io giusto, sono a posto, sono giustificato. E se sono in questa condizione. Se no... Cioè non è che basta scendere nelle acque battesimali e dire sì e tutto il resto. Bisogna avere un rapporto con il Signore, serio col Signore, tutte cose sante, sacre, e noi invece con il doppio binario le inquiniamo. Ora, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore, non dormiteci troppo sopra per dimenticare, come tante volte succede oggi, capite, nel mondo di oggi le cose vanno così. Si ci dimentica tutto, perché ci sono tante cose tutte messe insieme, non ci dimentichiamo. E come succede ai miei studenti, quando vengono con mi sono dimenticato, cioè la volta prima gli ho spiegato tutta una serie di cose, la volta dopo non se le ricordano più e trovano sempre le mie giustificazioni. Allora gli dico, io non accetto questo, non accetto questa giustificazione. Se non accetto io che sono un uomo, il Signore non lo accetterà ancora di più. Non accetto persone che mi sono dimenticato, non sapevo. Questo significa essere ancora più falsi e più doppi. Vuol dire che tu vivi una vita veramente miserevole, una vita della fede. Poi nella carne magari sarai soddisfatto, ma nella fede sicuramente vivi una vita da miserabile. Allora, che nessuno si trovi in questa condizione. Vi benedica il Signore. Amen.
Amen.